Capitolo 4. Avvertimenti contro le pretese ingannevoli di essere condotti dalla guida dello Spirito Santo. Il 12 novembre 1908, a Santa Elena, California, arrivò un uomo alquanto zelante con sua moglie. La coppia chiese d'avere un colloquio con la signora White per riferirle esperienze eccezionali vissute circa 3 anni prima. Queste esperienze cominciarono dopo vari giorni di digiuno e di preghiere per chiedere l'effusione dello Spirito Santo, fino a che, come dissero loro, grandi gocce di sudore imperlarono le nostre fronti. Essi credettero d'aver ricevuto lo Spirito Santo come successe ai primi apostoli. Pretendevano d'aver parlato in lingue, e d'aver lavorato con gelo, affinché anche gli altri potessero avere una simile esperienza. Mentre si trovavano all'est, la coppia fu arrestata con l'accusa di esercitare un'influenza mesmerica, ipnotismo, suggestione, su un bambino. Dopo averli ascoltati, il sindaco e l'avvocato dissero che se non erano al limite della pazzia, erano abbastanza vicini. Sostenevano che mentre erano in carcere, gli fu detto dallo spirito di agire come se fossero pazzi, credendo e dicendo che era il Signore a mettere la paura in questi uomini, in modo tale da aver paura di entrare nella loro cella. Credevano che il bambino, per il quale erano stati accusati d'averlo ipnotizzato, aveva il dono dello spirito di profezia, e che li dirigeva dove avrebbero dovuto andare. Pretendevano che attraverso la preghiera avevano guarito i malati, avevano scacciato i demoni, e fatto anche altri meravigliosi miracoli. Riguardo a sua moglie, l'uomo disse, «Lo Spirito opera attraverso di lei, ed entrambi crediamo che questo è il dono dello Spirito di profezia, e che dovrebbe essere sparso su ogni carne». Le dichiarazioni che seguono sono state fatte da Ellen White in riferimento a questo movimento e ad altri casi similari accaduti. I compilatori. L'opera di Dio è caratterizzata dalla calma e dalla dignità. 2 settimane fa, mentre stavo scrivendo, mio figlio William Clarence venne in camera mia per informarmi che vi erano 2 persone nel salotto che volevano parlare con me. Scesi le scale e nella sala di ricevimento trovai un uomo e sua moglie che affermavano di credere sia nella parola di Dio che nelle testimonianze. Negli ultimi 2 o 3 anni la coppia aveva vissuto un'insolita esperienza. I 2 sembravano essere persone sincere. Dopo aver ascoltato alcune delle loro esperienze, gli dissi qualcosa riguardo l'opera che dobbiamo fare per affrontare e opporci al fanatismo, poco dopo la delusione del mancato avvento nel 1844. Durante quei giorni difficili alcuni dei nostri credenti più apprezzati furono preda del fanatismo. Poi gli dissi che prima della fine avremmo visto delle strane manifestazioni da parte di coloro che professano di essere guidati dallo Spirito Santo. Alcuni considereranno come qualcosa di molto importante queste manifestazioni particolari, che non procedono da Dio, ma che sono calcolate allo scopo di deviare le menti di molti dagli insegnamenti della parola. In questa fase della nostra storia, dobbiamo avere molta cura nel cautelarci contro tutto quello che ha sapore di fanatismo e disordine. Dobbiamo cautelarci contro tutte le manifestazioni particolari che potrebbero eccitare le menti degli infedeli ed indurle a pensare che come popolo ci lasciamo guidare dall'impulso e ci compiacciamo nel rumore e nella confusione, accompagnati da condotte stravaganti. Negli ultimi giorni, il nemico della verità presente produrrà manifestazioni che non sono in armonia con le direttive dello Spirito, ma che hanno il proposito di sviare coloro che sono pronti ad accettare qualsiasi cosa nuova e strana. A questo fratello e a sua moglie dissi che l'esperienza che avevo vissuta nella mia giovinezza, poco dopo la delusione del 1844, mi aveva indotto ad essere molto cauta nell'accettare qualsiasi cosa che sembrasse o somigliasse a quello che a quel tempo abbiamo dovuto affrontare e rigettare nel nome del Signore. In quest'epoca, non c'è danno più grande che possa essere inflitto all'opera di Dio, di quello di permettere di introdurre nelle nostre chiese uno spirito di fanatismo, accompagnato da una condotta strana, che si considererebbe erroneamente come opera dello Spirito di Dio. Nella misura in cui questo fratello e sua moglie riferivano le loro esperienze, che loro pretendevano d'aver avuto come risultato dall'effusione dello Spirito Santo e del potere apostolico, ebbi l'impressione che questa manifestazione era un'imitazione simile a quelle accadute in precedenza, e che noi siamo stati chiamati ad affrontare e correggere. Verso la fine del colloquio, il fratello L propose di unirci in preghiera, pensando che durante la preghiera sua moglie avrebbe sperimentato la stessa esperienza descritta precedentemente, ed io sarei stata in grado di discernere se questo procedeva da Dio o no. A una simile pratica io non ho voluto acconsentire, perché mi è stato indicato che quando una persona propone di esibire queste particolari manifestazioni, ciò costituisce una prova chiara ed evidente che non si tratta dell'opera di Dio. Nessuno di noi dovrebbe permettere che simili incidenti ci scoraggino. Questo tipo di pratiche, senza dubbio, si presenteranno davanti a noi di tanto in tanto. Non diamo spazio a esercitazioni strane che naturalmente allontanano la mente dalla guida dello Spirito Santo. L'opera di Dio è caratterizzata sempre dalla calma e dalla dignità. Non possiamo permetterci di approvare nulla che produca confusione e debiliti il nostro fervore riguardo alla grande opera che Dio ci ha affidato nel mondo, affinché sia preparato per la seconda venuta di Cristo. Lettera 338, 1908. Dichiarazioni fatte dalla signora White nel colloquio. Io vi sto riferendo queste esperienze, in modo che voi potete conoscere ciò che abbiamo passato. Alcuni fanatici, dopo il 1844, danzavano su e giù cantando gloria, 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 gloria. A volte, restavo seduta, finché avessero terminato, poi mi alzavo e dicevo, questo non è il modo in cui opera il Signore. Egli non utilizza questo metodo per impressionarci nell'anima. Noi dobbiamo dirigere le menti del popolo verso la parola, la quale è il fondamento della nostra fede. Ma a quel tempo io ero solo una bambina, ma ripetute volte, ho dovuto presentare espressioni di censura contro queste strane manifestazioni. E da allora ho cercato d'essere molto cauta, per evitare che simili esperienze succedessero di nuovo tra il nostro popolo. Ogni manifestazione di fanatismo allontana la mente dall'evidenza della verità, la parola stessa. Voi potete avere una condotta coerente, ma potrebbe essere che quelle persone, pur essendo influenzate da voi, abbiano una condotta molto incoerente, e come risultato, molto presto noi avremmo le nostre mani piene con qualcosa che sarebbe quasi impossibile dare ai non credenti la giusta impressione del nostro messaggio e della nostra opera. Noi dobbiamo andare incontro alla gente con la solida parola di Dio, e quando loro la ricevono, lo Spirito Santo può venire, ma come ho detto prima, egli viene in un modo dolce, che risulti accettevole al giudizio della gente. In ciò che diciamo, in ciò che cantiamo, e in tutti i nostri esercizi spirituali, dobbiamo rivelare questa serenità, questa dignità e questo timore santificato che sono caratteristici di ogni vero figlio di Dio. Esiste il pericolo costante di andare dietro a qualcosa che ci porti a considerare che si tratta dell'azione dello Spirito Santo, ma che in realtà è il frutto dello spirito di fanatismo. Fin tanto che noi permettiamo al nemico della verità di condurci su un sentiero errato, non possiamo sperare di raggiungere le persone sincere di cuore, col messaggio del terzo angelo. Noi dobbiamo essere santificati mediante l'ubbidienza alla verità. Temo tutto ciò che tende a separare la mente dalla solida evidenza della verità com'è rivelata nella parola di Dio. Temo questo, ripeto, io ho grande paura di questo. Dobbiamo collocare le nostre menti entro i limiti della ragione, affinché il nemico non si introduca e confonda l'ordine delle cose. Ci sono persone di temperamento eccitabile, che facilmente sono condotte al fanatismo, e se permettessimo che nelle nostre chiese si introdurrebbe qualsiasi cosa che inducesse all'errore tali persone, presto vedremmo questi errori svilupparsi in tutta la loro estensione, e allora, a causa della condotta di questi elementi disordinati, tutta l'organizzazione avventista rimarrebbe macchiata dall'ignominia. Il fanatismo si ripeterà ancora. Sto riflettendo sul modo di pubblicare un'altra volta qualcuna di queste esperienze, in modo tale che un maggior numero dei nostri fratelli possa ricevere l'informazione necessaria, sui vari modi in cui si manifesta il fanatismo. Dobbiamo fortificare la nostra posizione studiando intensamente la parola, ed evitare tutte le stravaganze e gli esercizi strani che con molta rapidità alcune persone accetteranno e praticheranno. Se permettiamo che la confusione si introduca nelle nostre file, non possiamo stabilire la nostra opera nel modo dovuto. Durante gli anni del ministero di Cristo sulla terra, donne pietose collaborarono col Salvatore e i suoi discepoli. Se coloro che si opponevano a quest'opera avrebbero potuto scoprire qualcosa di anormale nella condotta di queste donne, avrebbero fatto sospendere l'opera immediatamente. Ma mentre le donne collaboravano con Cristo e con gli apostoli, la loro opera fu condotta al di sopra d'ogni sospetto. Non fu possibile trovare la minima accusa contro di esse. Le loro menti erano dirette verso le scritture, e non agli individui. La verità era proclamata con intelligenza e in modo così semplice che tutti potevano comprenderla. Ho tanta paura che tra il nostro popolo si introduca qualsiasi cosa di natura fanatica. Ci sono molti tra noi che devono essere santificati, ma devono esserlo solo attraverso l'obbedienza al messaggio di verità. Noi non possiamo permettere che individui eccitabili possano distruggere la nostra influenza su coloro che vogliamo raggiungere con la verità. Ci sono voluti molti anni per superare l'impressione sfavorevole che i non credenti ebbero degli avventisti quando furono informati sulle azioni strane ed empie di elementi fanatici, che erano tra noi durante i primi anni della nostra esistenza come popolo di Dio. Manoscritto 115, 1908. Il consiglio rivolto al fratello L e sua moglie. Stimati fratello e sorella L. Recentemente, durante una visione notturna, mi sono state presentate alcune questioni che devo comunicarvi. Mi fu mostrato che state commettendo alcuni errori deplorevoli. Nei vostri studi sulle scritture e sulle testimonianze siete arrivati a conclusioni sbagliate. L'opera di Dio può essere fraintesa se continuate ad agire come avete fatto finora. Interpretate erroneamente la parola di Dio e le testimonianze, e poi, cercate di portare avanti un'opera strana in accordo alla vostra concezione. Voi avete supposto che vi è stato dato il potere di scacciare i demoni. Attraverso la vostra influenza sulle menti, gli uomini e le donne sono indotti a credere che sono posseduti dai demoni, e che il Signore vi ha designato come suoi strumenti per cacciare questi spiriti malvagi. Sua moglie, mediante il suo linguaggio, il canto e altre strane esibizioni che non sono in accordo con l'opera vera dello Spirito Santo, contribuisce a introdurre un tipo di fanatismo che potrebbe causare un grande danno alla causa di Dio, se gli fosse consentito nelle nostre chiese. Fratelli miei, io ho un messaggio per voi, vi state avviando verso una falsa direzione. Vi è molto del vostro io intessuto nelle vostre esibizioni. Satana si introdurrà con un potere affascinante attraverso queste esibizioni. È giunto il momento di fermarsi. Se il Signore vi avesse dato veramente un messaggio speciale per il suo popolo, voi avreste dovuto agire e camminare con umiltà, non come se foste sullo scenario di un teatro, ma con la mansuetudine di un seguace dell'umile Gesù di Nazareth. Così esercitereste un'influenza molto differente da quella che state esercitando. Il sincero desiderio di fare il bene agli altri condurrà l'operaio cristiano a deporre ogni pensiero che tende a collocare dentro il messaggio della verità presente, qualsiasi insegnamento strano che conduca gli esseri umani verso il fanatismo. In questo periodo della storia del mondo, dobbiamo esercitare la massima attenzione possibile in questo senso. Alcuni aspetti dell'esperienza che state passando mettono in pericolo non solo le vostre anime ma anche le anime di altre persone, infatti, ricorrete alle preziose parole di Cristo come sono registrate nelle Scritture, e alle testimonianze, affinché diano valore al vostro messaggio. Vi state ingannando, nel supporre che la preziosa parola, che è verità assoluta, e le testimonianze che il Signore ha dato al suo popolo, costituiscano la vostra autorità. Siete motivati da impulsi errati, e state incoraggiando voi stessi con dichiarazioni fuorvianti. Attraverso la verità di Dio, voi cercate di difendere sentimenti falsi e azioni sbagliate, che sono incoerenti e fanatici. Questo rende 10 volte, anzi, 20 volte più difficile l'opera della Chiesa, che consiste nel familiarizzare la gente con le verità del messaggio del terzo angelo. Lettera 358a, 1908. Un messaggio alle chiese in California. Ai nostri fratelli in California. Stanotte mi sono state date istruzioni per il nostro popolo. Avevo l'impressione di partecipare ad una riunione dove si rappresentava l'opera strana del fratello L e di sua moglie. Fui avvertita che era un'opera simile a quella che era terminata in sottolineatura nello stato del Maine, e in altri luoghi dopo il compimento della data del 1844. Mi è stato chiesto di parlare decisamente contro queste attività fanatiche. Mi fu mostrato che non era lo Spirito Santo che ispirava il fratello e la sorella L, ma lo stesso spirito di fanatismo che tenta sempre di penetrare nella Chiesa del rimanente. Essi sono nell'errore, nel modo in cui applicano le Scritture alle loro pratiche particolari. Il fatto di dichiarare alle persone che sono possedute dal demonio, e poi pregare con loro e pretendere di esorcizzare gli spiriti malvagi, costituisce un fanatismo che farà cadere nel discredito qualsiasi chiesa che approvi tale opera. Mi fu mostrato che non dobbiamo stimolare tali dimostrazioni, anzi, dobbiamo proteggere il popolo mediante espressioni risolute di censura contro quello che potrebbe macchiare il nome degli avventisti del settimo giorno, e distruggere la fiducia del popolo nel messaggio di verità che deve presentare al mondo. Il Signore ha realizzato una grande opera in favore del suo popolo, permettendogli di trovarsi in una situazione molto vantaggiosa. È nostro dovere mantenere vivo questo influsso. L'Apostolo Giovanni si esprime con le seguenti preziose parole. Voi investigate le Scritture, perché pensate di apostrofo, aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse san quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni 5:39. Le parole ispirate, scrupolosamente studiate e obbedite con la preghiera, serviranno a condurre tutti sulla via delle buone opere. Come denominazione, abbiamo sempre più bisogno di lavorare sotto la sua guida. Viviamo in un'epoca malvagia. I pericoli in questi ultimi tempi incombono su noi. E poiché l'iniquità abbonda, Satana fa di tutto per introdurre ogni genere di teorie ingannevoli tra coloro che cercano di camminare umilmente con il Signore, e che diffidano di se stessi. È mai possibile che persone sicure di se stesse e fanatiche, debbano andare da queste anime umili, assicurando loro, che sono posseduti da spiriti malvagi, e poi, dopo aver pregato con loro, affermano che il demonio è stato cacciato? Tale manifestazione non proviene dallo Spirito di Dio ma dal maligno. Esorto ogni chiesa a non lasciarsi condurre a un punto dove si pensi male di coloro che, non avendo fiducia in se stessi, temono di non avere lo Spirito Santo. Ci sono persone che hanno seguito le proprie vie anziché quelle del Signore. Non hanno riconosciuto la luce che il Signore gli ha dato benevolmente, e per questa ragione hanno perso la capacità di distinguere le tenebre dalla vera luce. Numerose persone hanno udito molte cose riguardo alla via che dovrebbero seguire, ma hanno ignorato ciò che Dio richiede da loro. Il loro agire non rivela i principi della verità e della santità. E proprio questa classe di persone, che nel tempo di prova accetterà falsità e teorie erronee come fossero verità di Dio. Il popolo ha ricevuto da Dio una grande luce. Che il gregge si svegli e avanzi verso la perfezione. Sarete esposti agli errori degli strumenti satanici. Sopravverranno tremende ondate di fanatismo. Ma Dio libererà il popolo che cerca ferventemente il Signore e si consacrerà al suo servizio. Pacific Union Recorder, 31 dicembre, 1908.